Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, ben arrivati Uomini e Profeti, 9:31 minuti, 18 secondi, sabato 18 aprile 2020. Continuiamo quest'oggi a affrontare, a discutere le passioni, gli affetti del nostro tempo. Ricordate, sabato scorso abbiamo parlato con Guido Dotti della comunità di Bose della cura, l'idea di sostituire alla metafora della guerra la metafora della cura. Oggi vorremmo parlare di un insieme di concetti fra loro collegati: fragilità, limite, coraggio. Ma tutto questo declinato, in che modo tutto questo può diventare comunità? Avremo due voci, intanto una già che salutiamo, Olivia Guaraldo, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Grazie a lei, filosofa, insegna filosofia politica all'Università di Verona, studia in particolare il pensiero di Hannah Arendt e dirige il centro studi politici Hannah Arendt. Ha scritto un libro che non è proprio di questi giorni, ma ci è servito molto per pensare, per ragionare intorno a quello che stiamo vivendo, Comunità e vulnerabilità, per una critica politica della violenza, pubblicata da ETS. E appunto comunità è una delle parole importanti di questo tempo, e però anche vulnerabilità. Ma come declinare questi due concetti in un modo che non sia appunto troppo vago, troppo generico, ma nemmeno troppo bellicoso, come vedevamo la volta scorsa condotti. E però prima di parlare con Olivia Guaraldo ascolteremo un'intervista su un altro dei temi che vi avevamo annunciato poco fa, introducendo questa puntata di Uomini e Profeti. L'ha intervistato Benedetta Caldarulo, Davide Assael, che è fra l'altro un collaboratore di Uomini e Profeti, filosofo. Ricordiamo anche un ciclo che ha curato nell'ottobre scorso, il titolo, se vi ricordate, era Il ritorno del pregiudizio. Tutte le puntate si trovano e sono scaricabili in podcast sul nostro titolo. Ha appena scritto un libretto che si intitola Elogio del limite, dalla separazione alla relazione, pubblicato dalle Edizioni Pazzini. Ascoltiamo allora questa intervista di Benedetta Caldarulo e poi il momento di Olivia Guaraldo.
Davide Assael, recentemente lei ha pubblicato un libro per Pazzini Editore, Elogio del limite, dalla separazione alla relazione. Questo libro è il frutto della sua ricerca di molti anni, però insomma è singolare che sia uscito proprio adesso, cioè in un momento in cui il limite è diventato in modo evidente l'orizzonte del nostro sguardo, delle nostre relazioni con gli altri e anche delle nostre relazioni con noi stessi. La sua riflessione sul limite nasceva da dove e come si è sviluppata?
Beh sì, come ha detto lei, appunto è una riflessione che non nasce dalle contingenze che stiamo vivendo, anche se naturalmente tutti capiamo che in questo particolare momento storico l'idea di limite abbia assunto una sua particolare centralità. Però lo spunto per pensare e riflettere su questo concetto, che comunque è un concetto classico che attraversa tutta la tradizione filosofica, mi viene da un confronto con quello che è il mio luogo di formazione culturale e intellettuale, cioè nella filosofia contemporanea. Io già appunto da giovane, quando studiavo con Simi, mi ero fatto l'idea che in fondo la filosofia contemporanea sacrificasse, diciamo così, l'idea di limite sull'altare di un approccio critico che si è dimostrato col tempo sempre più insofferente nei confronti di ogni limitazione, appunto, nei confronti di ogni confine, in qualunque modo noi possiamo declinare questo concetto, perché sappiamo bene che non esistono solo dei confini geografici, e direi anche che si è dimostrato sempre più insofferente nei confronti di ogni forma di distinzione, sempre più assimilata alla discriminazione. Ecco, si è creato questo legame fra distinzione e discriminazione nel pensiero contemporaneo e nella cultura contemporanea. Naturalmente non si tratta di un processo iniziato il secolo scorso, ma forse per coglierne l'origine dobbiamo indietreggiare fino all'alba della modernità, perlomeno a mio modo di vedere fino all'opera di Giordano Bruno, il grande filosofo dell'universo infinito, no? Tra l'altro un filosofo a cui tutti dobbiamo moltissimo, che ha costruito e creato spazi di libertà per la nostra azione. Ecco, per risponderle in maniera secca, già all'origine di questa mia riflessione la domanda che sorgeva nella mia mente e che ancora oggi è attuale è: qual è il destino della relazione in questo contesto filosofico, perché il limite è anche ciò che sancisce contemporaneamente la presenza di due parti, no? La compresenza delle due parti separate dal limite. Se tolgo il limite, che ne è della relazione appunto fra queste parti? L'una finisce con l'essere assorbita nell'altra, in tutte le modalità anche che la storia ci ha proposto, attraverso processi di assimilazione, oppure anche processi di inculturazione che già sono più invasivi e violenti, fino anche a strategie di annientamento dell'altro.
Il limite è costitutivo della relazione tra me e gli altri. Soffermiamoci per un momento su un filosofo di cui lei parla a lungo nel suo libro, Martin Buber, filosofo della relazione. Io e tu è il suo tema centrale. Ecco, una rilettura della filosofia della relazione di Buber oggi cosa può insegnarci?
Ma io penso che possa dirci tanto. Ecco, come lei ha ricordato, Buber è considerato unanimemente il filosofo della relazione. Lei ha citato un libro di una sua opera del 1923, se non mi sbaglio, Io, tu, appunto. E Buber che cosa ci insegna in quest'opera che può essere utilissimo anche oggi? Ci insegna, direi, la costitutiva relazionalità dell'esperienza, non solo dell'esperienza umana, ma naturalmente noi stiamo attenti all'esperienza umana, alla nostra forma di esperienza, perché l'esperienza è costitutivamente relazionale secondo Buber, ma perché ogni esperienza è appunto esperienza di qualcosa, per cui relaziona un io ad un tu, e questo tu, Buber lo dice esplicitamente, non è per forza un essere umano. Lui parla anche della grande interazione con gli animali, e addirittura Buber dice non è neanche per forza un essere animato, come diciamo noi, perché noi abbiamo un rapporto col mondo, un rapporto con tutto ciò che ci circonda, e questo rapporto ci modifica. Pensiamo solo alle riflessioni che oggi facciamo anche nel mezzo della crisi che stiamo vivendo, nel rapporto fortemente alterato fra l'uomo, inteso come essere umano appunto, e la natura. Allora noi capiamo molto bene che la relazione è qualcosa da custodire, perché non possiamo pensare ad un'esperienza se non all'interno di uno schema relazionale. Ecco, Buber ci ha insegnato tutto questo, e ci ha insegnato anche a capire come le relazioni ci modificano, e anche al modo in cui possiamo costruire relazioni sane, potremmo dire. Ecco, naturalmente Buber poi ha influenzato tutto un filone della filosofia a lui successiva. Si pensi solo all'influenza che ha esercitato su Emmanuel Levinas, così attento, no, al rapporto con l'alterità. E direi anche che forse non è un caso che questo tema della relazione nell'ambito della filosofia contemporanea sia stato un tema caro ad autori ed autrici ebrei ed ebree, perché credo che si veda qui un eco delle categorie bibliche, dove il tema del limite e il tema della relazione, che come ha ben detto lei sono costitutivamente legati, occupano una particolare centralità. Penso che si senta l'eco di tutta una tradizione che è quella della Torah ebraica.
Dunque, il libro è stato scritto prima, come abbiamo detto, però alla luce di quanto sta accadendo adesso nelle nostre vite e nel mondo, in modo molto semplice a volte e altre volte in modo più riflessivo, ma tutti quanti stiamo facendo esperienza di quanto la relazione agli altri ci manchi, e quanto grande sia il dolore di aver sospeso, non sperso, ma insomma in questo momento, una relazione agli altri, fisica anche, corporea, fatta di visione, di stare insieme, di condivisione, non solo virtuale. Insomma, è vero che la possiamo continuare in modo virtuale, è vero che ci sono tanti modi per essere in relazione anche di pensiero, però ce ne siamo resi conto in modo più evidente, no? Quindi siamo un po' chiamati a ridefinire il limite. Che cos'è il limite e come possiamo, in quale modo possiamo oggi ripensare la relazione con l'altro, anche visto che ci dobbiamo preparare a tornare nel mondo piano piano, in modo insomma graduale, però dobbiamo tornare nel mondo. Come possiamo ridefinire tutto questo?
Anzitutto tornerei un secondo a quanto alla prima parte della sua domanda, cioè quanto la situazione che stiamo vivendo ci inviti a riflettere nuovamente sull'idea di limite e anche a ridefinire questo che appunto, come ho detto inizialmente, è un concetto classico di tutta la tradizione filosofica. Ecco, quello che io direi inizialmente è che le contingenze particolari che stiamo vivendo non fanno che ribadire quella che è una caratteristica generale del limite, cioè la sua ambivalenza. Già lei ne accennava. Perché? Perché credo che tutti stiamo facendo esperienza di un limite che da un lato ci protegge, no? Il limite che ci protegge dal virus, che ci protegge dalle varie forme di contagio, però anche un limite, e allo stesso tempo direi, che ci costringe dentro spazi angusti, no? Un limite che ci isola, che come diceva lei ci separa dalle persone che vogliamo frequentare, e anche il piano più prettamente politico, che però riguarda sempre l'idea di limite, beh, un limite che si sta rivelando come un ostacolo alla condivisione delle risorse, un ostacolo alla condivisione di strategie comuni. Io credo che sia ormai per tutti un dato acclarato, no? Quanto la chiusura nazionalistica, quanto questa chiusura all'interno dei propri confini nazionali abbia permesso il dilagare di questa pandemia, perché ogni paese è andato in ordine sparso, con tempi diversi, con strategie di azione diverse, e anche persino con modalità di conteggio dei contagiati, dei deceduti totalmente diversi. Beh, diventa molto difficile.
Molto difficile. E poi anche adesso si pensa al ritorno tutti in modo diverso, no? Ogni paese sta elaborando una strategia di ritorno alla normalità, diciamo tra virgolette, diversa, quindi mai comune, quindi è come se anche qui, esatto, si rivelasse di nuovo il limite.
Penso assolutamente, cioè il limite è una struttura ambivalente, questo è uno schema direi universale del limite, che non riguarda solo la contingenza di oggi, ma che la contingenza di oggi ci mostra in maniera particolare. Quando prevale l'idea del limite come ostacolo, no? Che mi sembra che è l'accezione a cui lei stava facendo riferimento adesso, beh, chiaramente il limite non svolge più una funzione relazionale. E se si interrompe la relazione, vivendo tutti all'interno di un sistema, essendo tutti parti che si relazionano all'interno di un sistema comune, beh, è chiaro che ne risente tutto il sistema. Lo stiamo vedendo in maniera direi lampante durante questa crisi del Covid-19. Dopodiché, se per rispondere invece alla seconda parte della sua domanda, che era direi molto interessante, appunto, che cosa ci aspetta in questo percorso verso l'uscita? Beh, io credo che quello che dobbiamo fare tutti è dobbiamo cercare le giuste distanze. Dobbiamo, direi, stabilire nuovi limiti che segnino nuove modalità di relazione. E lei ne ha già esplicitate alcune. Di nuove relazioni didattiche, nuove relazioni lavorative. Passano attraverso nuovi limiti, attraverso questo limite molto rigido che è uno schermo di un computer, che è lo schermo di un telefonino, no? Bene, quando io dico che dobbiamo abituarci a nuove forme di relazioni, non intendo solo una buona intenzione astratta, io intendo che il compito che ci spetta è un compito molto concreto, ed è quello di decifrare una grammatica relazionale. Significa riconoscere le strutture portanti di ogni relazione nel nuovo contesto relazionale che ci tocca vivere in questo momento. Faccio un esempio in brevissimo per comprendere un po' come si declina questo discorso. Per esempio, appunto, l'attenzione reciproca è una struttura portante della relazione, perché se non c'è attenzione fra le parti si potrebbe dire che non c'è relazione. Ecco, possiamo per esempio verificare l'attenzione di una classe scolastica, di studenti, studentesse universitarie a partire da uno schermo? Possiamo valutare l'attenzione all'interno di un meeting di lavoro a partire da uno schermo? Io penso di sì. Credo che si possa, penso che ci stiamo anche abituando a farlo, che esistono degli strumenti, che la relazione abbia delle risorse di cui noi oggi forse non siamo pienamente consapevoli, ma è appunto Buber, l'esperienza relazionale, anche quella che passa attraverso uno schermo. Aggiungo che in questo sforzo noi dobbiamo superare un pregiudizio, e qui invece ci viene molto in aiuto la filosofia contemporanea. Qual è questo pregiudizio che a mio modo di vedere dobbiamo superare? Noi pensiamo che la relazione vis-à-vis, diciamo, sia una relazione più autentica, in quanto è una relazione che ci mette a contatto con un corpo nudo, no? Come se il corpo nella relazione vis-à-vis fosse un inteso come un dato di natura che si offre così sic et simpliciter alla nostra esperienza. Ma non è affatto così, niente di più ingenuo. Il corpo è sempre una costruzione culturale e lo capiamo benissimo, perché noi attribuiamo certi significati ad una postura del corpo, a espressioni del volto, a sguardi, ma è chiaro che questi significati sono dei costrutti sociali, no? Una stessa espressione può avere un significato in un paese e un altro significato dall'altra parte del mondo. Allora, in termini veramente concludo più generali, io credo che il corpo sia ciò che emette dei segnali.
Una nuova comprensione di questi segnali, è tutto un apprendimento da fare.
Assolutamente così, ci dobbiamo abituare anche a nuove forme di corporeità, e vorrei darlo qui veramente un riferimento, Baruch Spinoza. Cioè, in particolare voglio dare un riferimento bibliografico preciso, proposizione 12, 13, 14 della seconda parte dell'Etica di Spinoza, il cosiddetto interludio fisico, quando Spinoza affronta il grande tema del corpo. Che cos'è un corpo nella filosofia spinoziana? Penso che leggendo quei passi possiamo ricavare molto di un corpo inteso come ciò che emette segnali, e anche cominciare ad entrare in questa nuova grammatica relazionale che, diciamolo chiaramente, la viviamo oggi in emergenza, ma c'era prima e ci sarà sempre di più anche dopo l'emergenza che stiamo vivendo. La relazione sta mutando, dobbiamo appunto decifrarne la grammatica senza temerne le nuove forme.
Una cosa che mi ha colpito in questi giorni è ascoltare un nuovo modo di dire, che forse è partito dalla Francia, però cominciamo a usare anche qui, e cioè l'importanza del gesto barriera. Adesso si parla dei gesti barriera, come dire dei gesti che ci proteggono, è un modo per dire i gesti di protezione rispetto all'incontro ravvicinato con gli altri. Però a mio modo di vedere questa dizione del gesto barriera ha qualcosa di terrificante, perché è come se si rialzasse il livello di limite, si rialzasse molto al di sopra del limite quello che dobbiamo trovare, no? È una barriera, è qualcosa che impedisce. Come lo possiamo leggere questo modo di dire?
Ma credo che lo dobbiamo sempre leggere all'interno di questa struttura ambivalente del limite. Certo, in questo concordo con lei, l'espressione non è molto felice, perché appunto la barriera per noi rinvia ad un'immagine fortemente negativa, ma forse anche perché siamo influenzati appunto da secoli di cultura moderna e contemporanea che ha vissuto un rapporto, direi, perlomeno problematico con l'idea di limite. E gesti barriera possono anche essere gesti che favoriscono, nelle contingenze date naturalmente, una relazione. Si pensi a quella barriera, anche io l'ho sentita così definire da molti medici, che è la mascherina. Perlomeno la mascherina ci consente la relazione con l'altro all'interno delle contingenze date, ripeto. Forse sarebbe però da cambiare il nome, sì, effettivamente, e trovare dei nomi un po' più relazionali, appunto. Forse i filosofi in questo possono aiutare.
Sì, bisognerebbe appunto sviluppare un'altra grammatica, perché il gesto barriera poi ci rimanda al fatto che esiste il gesto barriera quotidiano che ci protegge, e poi c'è la barriera vera, per cui noi non vediamo più certe situazioni estreme, come per esempio appunto non siamo più disposti a pensare neanche alla difficoltà, no, di un barcone che affonda davanti alle nostre coste. Lì la barriera diventa veramente una barriera insormontabile.
Sì, assolutamente. Se si sclerotizza una delle due funzioni della struttura ambivalente del limite, e allora si sclerotizza anche la funzione relazionale che gli appartiene. questi episodi che lei ha ricordato, sono molto pericolosi, perché indicano delle derive che possono mandare ancora di più in cortocircuito il sistema che stiamo vivendo, che è già fortemente sotto stress. Ciò che è al di là del limite può essere appunto anche ciò che non è volutamente osservato, però c'è, e poi preme anche alle nostre barriere. Dobbiamo inevitabilmente farci i conti, perché anche se non la vogliamo ammettere, la relazione esiste, è meglio prenderne coscienza anche da un punto di vista sociale e politico, se no la relazione collassa e l'una parte, per restare nella nostra immagine, poi invade l'altra con tutti i cortocircuiti di cui credo che siamo consapevoli.
Ne la ringrazio molto, Davide Assaella.
Grazie a lei. It seems a dream that we could be so far apart, so suddenly. How quickly life can change into something very strange. The spring has sprung, but it's no fun. All our plans abruptly turn to none. Now the sad songs of the war, they seem closer than before. I send my love.
Quello che abbiamo ascoltato prima era un'intervista a Davide Assael fatta da Benedetta Caldarulo, e ora le parole che stiamo ascoltando sono quelle di una cantautrice canadese, Michelle Gurevich. L'amore è a distanza, sembra un sogno, quanto velocemente può cambiare la vita in qualcosa di molto strano, così distanti, così all'improvviso. Siamo a lei, Olivia Guaraldo. Ci sono molti concetti che abbiamo ascoltato in questa intervista a Davide Assael che credo risuonino anche con le sue ricerche. Però veniamo subito al punto che ci sembra un po' quello che sarà la posta in gioco nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Come tenere in piedi una comunità che è basata però sul sospetto dell'altro? Com'è possibile stare insieme quando l'altro però viene visto, viene percepito, è fisicamente, anche almeno mentalmente, lo pensiamo come pericoloso? Guaraldo.
Sì, diciamo che non è un compito facile, è un compito piuttosto gravoso che ci è capitato, diciamo così, addosso anche a chi fa la filosofa di professione. È sempre molto difficile poi avere a che fare con i concetti quando si incarnano nella realtà, no? È un po' più difficile rispetto a lavorarci quando non c'è l'urgenza del presente. Però ecco, proprio ritornando a quanto diceva Davide Assael in questa intervista che avete appena mandato, penso che la questione centrale sia quella di una grammatica della relazione. Ecco, noi abbiamo bisogno di parole, di immagini che ci aiutino a dire la relazione, ma naturalmente che ci aiutino a dire la relazione nel modo che va verso la comunanza, che va verso la comunità piuttosto che verso la disgregazione, perché è chiaro che relazione vuol dire molte cose. E purtroppo la relazione che è stata pensata, diciamo così, dalla nostra tradizione, la forma più familiare di relazione è il conflitto, è la violenza, no? È l'opposizione amico-nemico. Ecco, noi dobbiamo, diciamo così, progressivamente togliere potere a questo modo di vedere la relazione, cioè la violenza come forma di relazione o il conflitto come forma di relazione, e andare invece a, diciamo così, arricchire, rimpolpare, no? Una grammatica della relazione che dica la relazione dall'altro versante, da quello appunto, lei prima parlava di cura, relazione che ha a che fare con una dimensione dello stare insieme o del tendere allo stare insieme, tendere al generare insieme qualcosa di nuovo. Questo è chiaramente molto difficile adesso quando manca la
però no, dice intanto una cosa forse che diciamo nell'urgenza, ecco, uno dei motivi per cui la parola emergenza è veramente nociva è che paralizza il pensiero e subito si porta dietro delle espressioni che, come diceva lei, se continuiamo a parlare di guerra, beh, guerra vuol dire sparare a qualcuno, uccidere qualcuno. Se lei già invece comincia a vedere, sì certo, però la guerra bisogna anche, vuol dire curare chi non sta bene, salvaguardare chi è più debole. Veniamo all'altro concetto di quel suo libro che ci dicevo all'inizio, ci è sembrato molto interessante per capire un po' il nostro tempo, la vulnerabilità. Ce ne siamo accorti in modo clamoroso quanto siamo vulnerabili. In che modo però si può fare un'esperienza della vulnerabilità che non sia un'esperienza, diciamo, di sconfitta, di umiliazione, ma di forza?
Sì, vulnerabilità come dimensione anche di risorsa. Ecco, qui mi permetto di fare riferimento a tutta una un orizzonte di riflessione filosofica che prende le mosse dal Emmanuel Levinas, filosofo che è già stato citato anche da Davide Assael, ma che negli ultimi anni fa una, diciamo così, una colloca la riflessione sulla vulnerabilità in un contesto di pensatrici femministe come Judith Butler, come Martha Feynman, come la nostra Adriana Cavarero, e dà una torsione, diciamo, anche più corporea, materiale, no? Questa dimensione della vulnerabilità, cioè noi siamo effettivamente costitutivamente esposti alla ferita, l'umano in quanto carne, pelle è esposto alla ferita, certo che però questa esposizione, questa vulnerabilità, proprio perché ha il suffisso abilis nella parola, allude a una potenzialità, non al fatto che tutti dobbiamo venire feriti. E proprio questa potenzialità apre anche alla dimensione della cura, cioè vulnerabile vuol dire feribile, ma anche non feribile, quindi curabile. E in questo senso, appunto, per la questione di cui parlavo prima, una grammatica della relazione che riesca a rendere conto, ad affermare la centralità del nostro essere feribili, del nostro essere fragili, ma che non trasformi questa feribilità in un destino, no? Che apra anche alla possibilità di qualcos'altro. In questo senso la vulnerabilità può essere una risorsa perché siamo tutte e tutti vulnerabili, non c'è distinzione. No, non c'è qualcuno che è invulnerabile, qualcuno che invece è vulnerabile. E mi permetta di fare ancora un breve riferimento, la cosa interessante è che questi studi sulla vulnerabilità prendono le mosse anche dall'11 settembre 2001, dove, come dice la pensatrice americana Judith Butler, gli Stati Uniti, cioè l'Occidente, fa un'esperienza di vulnerabilità mai vista prima. Quindi diciamo così, degli eventi globali sempre più ci mettono di fronte al fatto che non c'è qualcuno che è invulnerabile e qualcuno che è vulnerabile, ma siamo tutti vulnerabili.
C'era un altro elemento che era interessante, che forse, no, quando ragioniamo su comunità può essere utile. Facevo un accenno un poco fa a Davide Assael rispetto a un tema che è un grande tema, che è stato un grande tema di questi ultimi anni, il tema della comunità, del rapporto con l'altro. Diceva, citando in particolare Martin Buber, ma potremmo trovare anche molti altri pensatori che hanno avuto questo tipo di intuizione, in realtà si pone il tema ora della comunità anche con, non soltanto con il non umano, naturalmente con gli animali non umani, ma qui si tratta essenzialmente con l'ambiente naturale, con le cose stesse, con l'atmosfera, con il pianeta. Anche in questo è un passo, se vediamo se si può utilizzare il suo concetto di vulnerabilità come un passo indietro rispetto all'idea che noi umani, che poi umani vuol dire essenzialmente, no, appunto, anglosassoni, parlanti inglese, adulti, benestanti, che risolvono tutto, che vedono tutto come un problema risolvibile. Forse la nostra posizione rispetto all'insieme dell'universo, del mondo, è molto meno centrata di quanto noi pensiamo, di quanto ancora qualcuno continui a credere che sia.
Certo, mi pare che questa emergenza che stiamo vivendo ci abbia ormai reso ineludibile questo elemento a cui lei fa riferimento, al fatto di essere parte di qualcosa di cui noi non siamo sostanzialmente il centro, quindi questa è anche un'occasione per riflettere su questo, no? Un'occasione per mettere in discussione anche tanti deliri di onnipotenza e quindi necessariamente di invulnerabilità o di immagine di invulnerabilità che l'uomo ha coltivato per molto tempo. E del resto quello che il presente ci mette di fronte mi pare sia anche lo sconcerto spesso, no? Di fronte anche alla incertezza della scienza a volte, no? E noi siamo cresciuti invece, la modernità si fonda sulla pretesa onnipotenza di un sapere tecnico scientifico. Anche questo è da tenere in conto.
Senta, lei diceva prima uomo, no, sappiamo, non si può usare nel senso genere umano, e però uomo forse in questo caso c'è qualcosa di specificamente, oppure c'è stato qualcosa di specificamente maschile in questo sogno di, no, appunto, di controllo della natura, no? Pensiamo al concetto di problema. Vedere la natura come un problema che va risolto, già lì c'è un problema. Certo. In che senso la natura è un problema? C'è qualcosa di maschile, e quando lei parlava di vulnerabilità, di cura, di forza, forse si può anche introdurre qualche ulteriore elemento rispetto a questo tema del maschile.
Beh sì, certo, guardi, rispetto a questo è significativo che questa ripresa di studi, come dicevo prima, sulla vulnerabilità arrivi da un fronte di pensatrici donne, ma non solo questo, perché appunto tutta quella grammatica della relazione a cui facevo riferimento prima, le risorse per ripensare la relazione le troviamo nella filosofia del Novecento, sostanzialmente in filosofe donne, che rappresentano una tradizione parallela. E quindi questo è significativo e interessante, però rispetto alla domanda che lei mi faceva, io trovo che ci sia proprio esattamente come dice lei, no? nel porre la natura come problema, quindi nel distaccarsi, nell'oggettivare la natura come se fosse qualcosa di altro rispetto a noi, è tipicamente tipica di un atteggiamento appunto sovrano, no? Di un soggetto sovrano che pretende di osservare il mondo da fuori, di non appartenere a questo mondo, di non appartenere a questa natura, e quindi poi di plasmarla, di modificarla. Questo è sicuramente una matrice, come direbbero gli studi femministi, una matrice maschilista, se non fallocentrica o fallologocentrica, per usare una terminologia un po' più complicata,
che però no, in sostanza dice questo atteggiamento per cui il mondo naturale è materiale di costruzione, materiale, esatto, con cui fare i progetti. Senta, però da un altro punto di vista, no, questo cominciare a mettere in evidenza anche altri aspetti, ed è un rischio, credo che sia un rischio che anche noi stiamo vedendo in questi giorni, cura subito dall'idea invece di qualcosa per cui le donne si devono occupare appunto della cura e poi gli uomini invece fanno qualcos'altro. È stato notato, e sarà un caso, ma è stato notato che sempre più vediamo maschi che parlano e pochissime donne che parlano in questa situazione, cioè il femminile come se fosse stato di nuovo ricacciato nell'immagine della cura, della mamma, no? Tutti a casa, questa parola in Italia assume dei connotati, diciamo, perlomeno ambigui. L'infermiera, è come se si ritornasse ancora una volta all'idea che la donna si deve occupare delle relazioni, agli altri problemi ci pensano i maschi.
Sì, sì, questo è sempre un rischio, no? Quando si parla di cura e si lega al femminile, c'è sempre il rischio di ricadere in questa dimensione stereotipica del femminile oblativo. Però a me pare che sia proprio perché abbiamo indagato poco, anche a livello simbolico, questa parte della grammatica della relazione, no? In fondo anche la parola cura, questo l'ho spesso ribadito anche in alcune cose che ho scritto, cioè abbiamo solo quella parola, no? È come se delegassimo a quella parola tutto un ambito di esperienze che invece poi concretamente sono diversificate, no? Ma anche dal punto di vista invece simbolico c'è solo questo grande contenitore cura che fa immediatamente poi venire in mente la mamma o l'infermiera o appunto queste figure oblative del femminile. Quindi io penso che da una parte ci sia la necessità appunto di arricchire questo vocabolario, di arricchire questa grammatica e di fare tutti uno sforzo in questo senso, e dall'altra di rimanere naturalmente vigili rispetto a un ritorno invece di a un ritorno, in realtà non è un ritorno perché non se n'è,
non
mai,
se n'era mai andato.
Questa cosa è gravissima, io non so se posso in questo contesto, ma mi permetta di rilevare come è gravissima questa totale assenza di figure femminili dalla scena pubblica italiana in questo momento di emergenza, cioè sempre solo cravatte, no? Con grande senso della loro adeguatezza, no? dell'essere giusto che loro siano lì, ecco, questo mi permette in modo molto polemico di sottolineare.
Allora, ha preceduto una domanda simile a questa, lei diceva bisogna essere vigili,
sì.
Forse bisogna essere più vigili che in altri momenti, perché se abbiamo capito cos'è l'emergenza non è tale, perché l'emergenza appunto presuppone un prima che ha costruito questa emergenza, e soprattutto l'emergenza non ha detto affatto che finisca semplicemente, ammesso che si ritrovi, quando si troverà, speriamo che si troverà o un vaccino o una cura. Rispetto proprio al ruolo del pensiero, diciamo, libero, il pensiero che propone modi diversi di pensare l'esistente, a lungo, ora forse comincia a esserci più consapevolezza di questo, è stato detto molto brutalmente, non è il momento per questo tipo di esercizi, è il momento appunto dell'emergenza, durante l'emergenza non si discute, si agisce, e forse si è agito anche bene, forse no, poi lo diranno gli storici, però forse in questo momento ancora paradossalmente è più il momento di un pensiero che dica altre cose, che dica guardate c'è questo problema, c'è questo rischio, c'è questa eventualità, c'è questa disattenzione, e dirlo non vuol dire essere, diciamo, navigare, mettersi di mezzo rispetto a quello che sta succedendo o non partecipare allo sforzo collettivo per superare questa situazione, ma vuol dire semmai proprio contribuire direttamente. Lei diceva no, l'assenza di figure femminili in questo momento, forse c'è anche un'assenza di, oppure assenza, diciamo, una non particolare evidenza di pensieri che comincino a mettere in discussione quello che sta succedendo. Come la vede lei?
Ma guardi, mi sono chiesta molto, molto spesso da quando è iniziata la quarantena, che poi per noi è iniziata anche un po' prima, per noi in Veneto, mi sono chiesta appunto come sta il pensiero dentro una situazione inaudita, no? E mi sono anche chiesta se arriva sempre così la situazione inaudita, cioè sub specie normalitatis in qualche modo, no? E quindi mi sono fatta molte domande anche rispetto al 33, ad esempio, situazione diversissima rispetto ad adesso, però io in quanto studiosa di Hannah Arendt mi sono chiesta appunto se è davvero così la situazione cioè se arriva davvero così il nuovo, no? In maniera inaspettata, ma che poi si insinua nella nostra normalità, nella nostra quotidianità. E quindi insomma mi sono interrogata su questo, e non è facile, devo dire, pensare, dire cose sensate in una situazione in cui la realtà continua a cambiare, no? La realtà ci pone di fronte a questioni che pensavamo non fossero possibili. Vorrei solamente citare questa frase che ho trovato leggendo la biografia di Hannah Arendt, a cui spesso ritorno. Questa frase è del marito di Hannah Arendt, Heinrich Blücher, figura molto insolita nel panorama intellettuale dell'epoca, perché era uno spartachista ma non era nemmeno laureato, però insegnò in università americane. E questa frase secondo me si adatta perfettamente anche ai nostri tempi. Lui dice: il pessimismo è dei codardi e l'ottimismo è degli sciocchi. Mi pare che proprio anche in questo senso, anche oggi, il pessimismo sia dei codardi. Mi permetta di dire questo, mi permetta di ribadire come una costante utilizzo del pensiero in chiave esclusivamente, non dico parzialmente, ma esclusivamente critica e appunto di lamentazione rispetto a come a quello che succede, sia sia da codardi, sia di chi non vuole affrontare la realtà.
E però c'è anche l'altro lato, l'ottimismo.
E però, esattamente, c'è anche l'altro lato, l'ottimismo è degli sciocchi, quindi a metà tra questo pessimismo da codardi e ottimismo per gli sciocchi noi ci dobbiamo collocare, tentando di pensare il presente, ma anche di pensare la terra incognita verso cui andiamo, no?
Perché... Allora, no, proprio su questo, chiudiamo su questo, decliniamo in senso di forza questo discorso che lei ci ha fatto,
sì.
Abbiamo detto, no? Fragilità, limite, comunità, però coraggio. Che coraggio serve per uscire, diciamo così, per continuare a vivere in questo tempo in un modo che non sia né sciocco, andrà tutto bene, né pessimista e quindi codardo, sarà una tragedia?
Sì. Appunto, direi, cercando di affrontare, come dice ancora Hannah Arendt, essere totalmente presenti, diceva Arendt citando Karl Jaspers nel libro sul totalitarismo, cioè non soccombere al passato, nemmeno al futuro, ma affrontare la realtà in maniera attenta. E naturalmente qui c'è un altro problema, ma si aprirebbe una discussione lunghissima su come noi diciamo così abbiamo accesso alla realtà, soprattutto in questo momento di quarantena, di isolamento. Però secondo me, di nuovo, il futuro si affronta senza essere codardi né sciocchi, provando però a cogliere l'occasione che questa situazione ci offre, no? Di ripensare il nostro rapporto con la natura, il nostro rapporto con gli altri, di ripensare una globalizzazione insensata, di ripensare appunto ai trasporti, ad esempio, che costa meno andare da Londra a Barcellona che da Londra a Reading, faccio per dire, no? Tutta questa insensatezza che per noi era diventata normalità oggi viene messa in discussione ed è, mi pare, nostro dovere ripensare la nostra condizione umana mettendo in discussione quelle che erano le nostre certezze precedenti, senza però pessimismo.
Senza pessimismo, è giusto, ma senza nemmeno appunto il facile ottimismo, poi torniamo come prima, perché quel prima ce lo ricordava lei, ce lo ricordava Dotti la settimana scorsa, quel prima è all'origine di questo presente. Io la ringrazio per essere stata con noi, veramente molte grazie, Olivia Guaraldo.
Grazie a voi.
Ricordiamo, insegna all'Università di Verona. Prima abbiamo anche ascoltato la voce di Davide Assael, che ci parlava del limite a proposito del suo libro Elogio del limite. Vi ricordo che domani, domenica 19 aprile, di un nuovo ciclo, Anche l'ombra è la luce, il duplice volto delle virtù nel pensiero buddista, che è una replica, scusate, di un ciclo precedente con Massimo Raveri. La puntata di domani sarà dedicata al silenzio e al suo opposto. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Uomini e Profeti. Vi ricordo la redazione: Paola Tagliolini, Lorenzo Chiera, Elisabetta Parisi, Benedetta Caldarulo, che era in regia. Il tecnico oggi, il tecnico del suono, è Simone D'Arrigo. La voce che ascoltate è quella di Felice Cimatti. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento con il nostro programma, con Uomini e Profeti, sabato prossimo, e ci risentiamo.